Amiche ed amici di TN Radio, benvenuti, ben ritrovati a questo solito appuntamento ormai con questo podcast, arrivato alla 168esima puntata. Siamo di nuovo qua, io nella piacevolissima compagnia di Federico Bosio. Ciao Fede.
Ciao Gualti, ben trovato, e ciao Silvione, e ciao a tutti.
Esattamente, era proprio lui che aspettavamo. Ciao Silvio,
Niente, si è bloccato tutto. Sì, ma mentre vi salutava, cioè stavo aspettando di rispondere al saluto in maniera affettuosa.
Ciao Gualti. Se n'è andato proprio di botto così, ma lasciato i primi tre minuti. Spero che funzioni così anche la sua connessione, almeno si vede le partite del Toro, così saranno più belle.
Sì, no, sicuramente funziona meglio della fase offensiva del Torino, questo bisogna metterlo subito in chiaro.
Comunque, Gualtiero stava cercando di dire che siamo nella piacevole compagnia di Silvio Luciani, che è tornato a trovarci.
Ciao Fede.
Sostituzione. Grazie. Di Nikhil Jha, sempre più smarrito, beato lui.
Almeno non deve commentare questo scempio incredibile.
Esatto. Mentre aspettiamo Gualtiero, facciamo un recap veloce. Il Torino l'avevamo lasciato dopo l'1-1 interno contro la Roma, gol di Lukaku e Zapata, primo in maglia granata di Zapata. Il Torino ha giocato altre due partite perché c'è stato il turno infrasettimanale. Mercoledì scorso in casa della Lazio, dove i granata hanno perso 2-0, e poi ieri sera nel posticipo della giornata in cui hanno fatto 0-0 contro il Verona, quindi un punto nelle due partite giocate dall'ultima puntata, ed ecco che è tornato Gualtiero.
Grazie, ringrazio anche Spalla Bob che mi dice di comprarmi una connessione migliore. Adesso dovrò disdire il mio abbonamento, a quanto pare, a questi
personaggi
alquanto brutti, che ho già detto nelle scorse puntate. Scusami Silvio, ti ho abbandonato sul saluto e ti saluto.
Commentavamo proprio questo, ti ho comunque risposto. Cioè, grazie. Tranquillo.
È sempre un piacere. E come dicevi,
ti trovi nella registrazione poi dopo.
Assolutamente, e chi vuole ascoltare la registrazione in cui io sparisco può andare su Spotify e tutte le altre piattaforme e prendermi assolutamente in giro. E come dicevi tu Fede, arriviamo da due partite, abbiamo un bel po' da dire sostanzialmente. Una sconfitta 2-0 contro la Lazio e uno 0-0 direi a dir poco scialbo contro il Verona. E adesso, tra l'altro, siamo indirizzati verso il derby, è la settimana ufficialmente, la settimana del derby, e vorrevo sapere le vostre considerazioni, come arriva il Toro a questa partita, che è probabilmente la partita più importante del girone di andata?
Penso che ci spaccheranno le ossa e ne avranno ben donde, perché non vedo una partita, onestamente. Spero che di essere smentito, spero che ci risolleveremo, faremo una partita bellissima, una grande vittoria, ma non credo che il Torino arrivi in una condizione, ecco.
Beh, poco da aggiungere, cioè, il Torino è messo davvero male. Io sinceramente la partita con la Lazio, soprattutto il secondo tempo, l'ho vista un po' a spezzoni, però quella di ieri purtroppo l'ho vista tutta, l'ho vista bene, ed è una roba francamente inaccettabile, soprattutto viste le altre partite in casa del Torino, con squadre abbordabili, con il Cagliari e con il Genoa, tre partite sostanzialmente da 0-0 in cui il Toro non ha creato mai i presupposti per vincere. L'ha fatto col Genoa in maniera molto episodica, perché Radonjić si è inventato la giocata del campione, ma ti può andare bene una volta con questi pattern offensivi che sono... cioè, rappresentano lo stesso problema che avevamo l'anno scorso, di cui abbiamo parlato, riparlato, approfondito, e questa cosa non è stata risolta. Non può andare sempre bene. Se ci aggiungete la condizione precaria di diversi giocatori chiave, un Ricci che è abbastanza impalpabile, Ilic ieri, francamente, ecco, riutilizzo la parola scialbo, ma per non dire altro, Vlasic non ci sta mettendo una nota e sembra un pesce fuor d'acqua, e oltre al fatto che c'è un'emergenza in difesa spaventosa. Ieri si è fatto male anche Sazonov, bisogna vedere in che condizioni sarà per il derby. È entrato Tamez, che sì, può giocare ovunque, con quell'intelligenza tattica può giocare ovunque, ma comunque toglie soluzioni al Torino, sia in uscita palla, sia a centrocampo, perché sarebbe stato appunto probabilmente uno dei titolari per contrastare la grande fisicità del centrocampo della Juve. Quindi è una situazione francamente complicata. Se aggiungiamo il fatto dell'ultimo, del percorso da cui viene il Torino in queste prime giornate, di un calendario spaventosamente complicato, perché dopo la Juventus e la sosta ci sarà anche l'Inter, si rischia di fare un filotto negativo ampio, e non dico che sia a rischio la panchina di Juric, ma insomma si rischia di uscire con le ossa rotte anche a livello di morale da questo periodo.
Sì, sì, io scusa, sì. Gualti, mi ha detto una cosa che ha detto Silvio, che si stanno un po' ripetendo le difficoltà offensive viste nello scorso campionato. Sì, ma perché già partivamo da una base molto deficitaria, ma secondo me molto peggio. Cioè, ogni stagione di Juric che andiamo avanti è peggio. Tu arrivavi da delle difficoltà perché producevi poco e concretizzavi ancora meno. A parte che hai preso Zapata, che è pur sempre Duran Zapata, non ti può risolvere tutti i problemi da solo, e lo sappiamo, neanche se fosse lo Zapata in forma, però hai preso Duran Zapata. Ma a me sembra veramente peggio, cioè io sono francamente abbastanza in imbarazzo a fare questa puntata. Non commentiamo una squadra che nelle ultime tre partite ha fatto due tiri in porta. Cioè, una cosa che io da che ho memoria del Toro veramente non ho mai visto una roba del genere. E come voi ho visto il Toro di Giampaolo, il Toro di Nicola, il Toro di Longo, il Toro di Lerda pure, se volete. Ma io non ho memoria di una squadra che non tira, non calcia mai, non fa...
Ma non ci arriva neanche vicino, e quello è il problema. No. Cioè, ma
crea proprio i presupposti. Infatti era proprio lì che volevo andare a parlare.
5 minuti dalla fine, se Schurz butta dentro una palla facile, la sblocchi, ma probabilmente la vinci anche, come contro il Genoa, ma è un episodio sporadico. Cioè la tua costruzione offensiva, il tuo piano tattico per tutte le partite e anche per quelle in casa contro squadre nettamente più scarse, e buttare la palla addosso a Zapata, cercare di contenere gli altri e sperare che qualcuno faccia la giocata dell'1-0. Questo è come tu affronti il campionato?
Infatti era proprio quello che volevo andare a parare, perché dove volevo andare a parare, perché nelle puntate nelle scorse puntate abbiamo detto più volte che Zapata comunque ha dato qualcosa in più a livello fisico. Diciamo che è il centravanti che mancava davvero al Torino da anni, si può dire ancora. E il fatto però è che non basta Zapata, a quanto pare. E secondo voi adesso, con un po' di materiale in più, un po' di informazioni, secondo voi è stato un errore quello di puntare su un altro attaccante e fare a meno di un trequartista di un certo livello, come poteva essere un Miranchuk, o ancora andando più indietro un Praet? Perché a me sembra che in quella zona lì, tre quarti campo, si faccia veramente fatica anche a ragionare. Cioè Vlasic non è più neanche così lucido. Quindi secondo voi a posteriori non lo rifareste? Domanda.
Io lo rifarei sempre, nel senso che è un giocatore di spessore, alza proprio il tasso tecnico, ma si è visto Salerno, si è visto anche ieri, se vogliamo. Il problema è fargli arrivare il pallone in un certo modo. Cioè il Torino non arriva quasi mai sul fondo a crossare, quando lo fa ci arriva male. Il Torino fa un giro palla molto lento, ha una circolazione sporca che non ti permette mai di arrivare in maniera pulita solo tre quarti. Quindi poi non mi sembra che siano mancanti tre quartisti in questo momento al Torino, nel senso che Radonjić viene da un grande inizio di stagione, forse è stato uno dei più positivi. Sek, per quanto si possa contestare a livello proprio di giocate, però in determinate partite, e anche ieri a tratti è riuscito a creare la superiorità numerica, a saltare l'uomo, forse è l'unico. Io non vedo altri giocatori che saltano l'uomo nel Torino. Quindi voglio dire, Caramo anche quando è entrato è stato positivo, non mi sembra che manchi qualcosa lì, manca proprio qualcosa a livello di idee. Il Torino ha poche idee, applicate anche male, perché appunto il giro palla è lento, perché non si arriva sulle corsie con la superiorità numerica, e quindi poi tutta la fase offensiva ne risente, e i palloni non arrivano, le occasioni che arrivano sono sporche, arrivano quando, come ieri, Lazzaro salta l'uomo e va in porta praticamente da solo, ma non è una situazione preparata, e come ci siamo detti anche l'anno scorso, il Torino ha giocatori in grado di decidere la partita, sì, però non sempre, cioè devono essere in giornata, devono essere supportati, e manca proprio, ecco, manca l'idea al Torino, non manca un trequartista.
Sì, io sono completamente d'accordo. Zapata lo riprenderei, perché cioè, stiamo parlando di un giocatore di un altro livello. Mm-hmm. È vero che manca un trequartista, secondo me, assolutamente. Sono stato il primo a dirlo, che la casella del trequartista destro, che era un ruolo da migliorare rispetto all'anno scorso, perché Miranju comunque ha fatto un ottimo girone di ritorno, ma è sempre stato incostante. Non è proprio arrivato, quindi non solo non l'hai migliorato, rimane proprio un buco. Però, no, cioè, no, Sec, secondo me ieri Sec è stato scandaloso. E nonostante, sì. Questo, e nonostante questo, quando c'è stato qualcuno da togliere per far entrare sto bene, è entrato Vlasic, ha tolto Radonjić, che secondo me non ha fatto una gran prestazione, ma è stato l'unico, insieme a Soppi, a fare qualcosa, a provare.
Cambio che mi è parso punitivo da un certo punto di vista. Non so se ho percepito male io, però arriva insieme, toglie Ilić e Radonjić insieme, e li toglie, sì, subito dopo, alla prima pausa utile, dopo lo scambio di tacco che fanno sulla fascia sinistra, sì, in cui i primi due passaggi escono bene, anche se con virtuosismi inutili, perché appunto colpiscono di tacco ma senza nessun tipo di efficacia in più, poi perdono la palla perché non vanno in porta e Juric impazzisce e ricambia. Io l'ho vista così, magari poi l'avrebbe cambiati lo stesso, rientrava in una logica delle rotazioni.
Però sì, secondo me in particolare Radonjić ha voluto, cioè, ci può anche stare come ragionamento, te lo tieni un po' per il derby, però non se non stai riuscendo a fare niente contro il Verona, e non se dall'altra parte è un trequartista che veramente ieri ha fatto solo danni, Sec, solo danni, e ci ha messo
parte,
fino all'80,
a parte il primo minuto,
sì, esatto, il primo minuto ti fa gol, poi, ma ci ha messo fino all'81esimo a mettere Caramò, che io non so perché stia giocando così poco in questo inizio di stagione. Non stiamo parlando di un fenomeno, ma è un giocatore che l'anno scorso si è dimostrato tatticamente molto utile, e nel girone di ritorno ti ha tolto più volte le castagne dal fuoco, e non so perché lo stia centellinando così. Comunque, a prescindere dai singoli giocatori, per rispondere a Gualti, mm-hmm, secondo me, ripeto, è inaccettabile che una qualsiasi squadra non calci mai e non crei niente. Puoi avere schierato chi vuoi, a maggior ragione una squadra che, a mio modo di vedere, ha dei valori tecnici, perché noi negli anni abbiamo visto molto di meglio con molto peggio di così, ma molto peggio di così. Mm-hmm. Questi non tirano mai.
Ma infatti su questo voi come la vedete? Perché ci sono diverse correnti di pensiero, ma anche nei commenti qua oggi c'è gente che scrive che non sopporta più vedere camminare i giocatori in campo, c'è gente che invece, come Toraldo poco fa, ha tirato sul
si è frizzato di nuovo, ha tirato sul commento di Toraldo che dice: tre quartisti ci sono, sì, ma non hanno qualità sufficienti, solo Radonjić molto raramente, meglio un 3-5-2 con Sanabria e Zapata davanti, Ricci, Tamezza e Ilić a centrocampo. Allora, idealmente potrebbe anche essere una strada percorribile proprio nella teoria, ma un 3-5-2 schierato così, intanto non ti bruci qualsiasi possibile cambio a centrocampo, perché ti rimane solo Linetti, e poi i due attaccanti li abbiamo visti contro la Lazio e penso che siamo riusciti a fare addirittura peggio che di ieri in termini di produzione.
Il problema offensiva è sempre lo stesso, cioè si può cambiare il modulo, questo Torino volendo, per come è costruito, può giocare un po' con tutti i sistemi di gioco, cioè anche con la difesa a 4 volendo, perché ha giocatori che lo sanno fare, perché può giocare a 3 centrocampo, può giocare con rombo volendo, può giocare con 2 ali perché i trequartisti possono fare le ali, può giocare un po' come vuole a livello di sistema. Il problema è che anche le due punte devi metterle in campo con un senso, cioè che come sono scese in campo con la Lazio non hanno senso, perché sono state abbandonate a loro stesse lì davanti, senza un movimento predefinito, senza aver preparato nulla. A me quello spaventa, cioè che l'impressione che dà il Torino da 3 anni a questa, da 3 anni no, sto sbagliando, da 1 anno e mezzo a questa parte circa, è che Juric non prepara quasi nulla, cioè che la squadra va in campo senza un'idea, un piano gara, un piano tattico, cosa che l'anno scorso a tratti si è vista nel finale di stagione, si è rivista nel finale di stagione, e l'esempio utile secondo me è la partita con la Lazio a Roma, vinta 1-0 con gol di Ilic. Anche lì hai vinto perché Ilic spara un bolide da 30 metri, Provedel fa una papera e vinci 1-0, però come piano gara lì Skurs sventagliava da una parte all'altra, continui cambi di gioco, si puntava sull'uno contro uno sulle fasce, i mezzi spazi venivano occupati con velocità dei trequartisti. Ci vedi un filo conduttore, cioè vedi una preparazione della partita tale per cui ti vai a conquistare i mezzi spazi, cambi di gioco e cerchi la superiorità sulle fasce. Invece questa cosa non si, cioè questo ragionamento non si vede. Ieri, cioè il Torino, se doveste dire come è entrato in campo per vincere col Verona, io non lo saprei dire, cioè era preparata quella roba lì? Secondo me no. Appunto, cioè,
ma era anche la sintesi della domanda che volevo fare prima di frizzarmi per l'ennesima volta, ovvero voi a chi imputate la colpa? Cioè di chi è la colpa di questo? Quindi è Juric che non prepara le partite? Sono i giocatori che non riescono a capire i dettami di quello che sta dicendo Juric da 3 anni? Cioè io vorrei riuscire a capire il vostro punto di vista, poi vi do anche il mio, perché possiamo parlare di cambi di modulo, tutto quello che vogliamo, eccetera, però dove cacchio sta il problema vero del Toro?
Cioè, come diceva Silvio, nel senso che Juric, cioè le squadre di Juric sono famose perché aggrediscono alto, perché aggredivano alto, facevano tanta pressione, e dove c'erano delle lacune tecniche riuscivano a sopperire proprio con questa grinta e con l'organizzazione tattica. Lui al Verona ha fatto così, motivo per cui tra l'altro è stato preso dal Torino, perché c'era una banda di giocatori non proprio fortissimi o comunque da rivalutare, e gli hanno detto appena arrivato: guarda, noi non possiamo rivoluzionare questa squadra, devi fare le famose nozze coi fichi secchi. E lui il primo anno le ha fatte, i giocatori sono arrivati in prestito, ma comunque ha rivalutato tanti profili. Poi da lì vai.
No, nel senso che è vero, cioè è un'analisi vera, però poi se vai a leggere i nomi della rosa del Torino del primo anno, sono
sì, la gente è arrivata lo stesso.
Sono nomi importanti, cioè certo. Il Torino poteva giocare a centro, poi li ha rivalutati Lukic, i vari Rodriguez, li ha rivalutati lui e li ha riportati a questo status che gli diamo oggi. Però il Torino a centrocampo poteva scegliere da gennaio in poi tra Pobega, Ricci, Mandragora e Lukic. Cioè, sì, ragazzi, è tanta roba.
Però nel primo anno tu hai visto un gioco, hai visto un'idea di gioco, hai visto un filo conduttore, tanto che io mi ricordo che dopo 6 mesi, ma neanche, noi eravamo qui a dire: caspita, cioè, si sta vedendo un lavoro, si stanno vedendo dei frutti che noi non pensavamo di vedere così presto, visto quello che vedevamo 5 mesi fa. Da quel momento lì, però, dall'inizio, la metà dello scorso campionato, è proprio crollato tutto. Cioè, tutte queste caratteristiche non le vedi più. Cioè, a me viene difficile pensare che siano i giocatori che non interpretano bene il piano di gara. Cioè, non corrono. Facciamo delle azioni statiche. Ci sono i trequartisti nostri, sempre a spalle alla porta, piantati così, contro i difensori. Gli arriva la palla in verticale, giochiamo sempre a 4 tocchi, sempre, mai una volta che facciamo una roba di prima, è tutto iper prevedibile. Sui piazzati non ne parliamo, perché ieri abbiamo avuto tipo 12 calci d'angolo, li battiamo tutti alti 40 centimetri sul primo palo, dove non c'è nessuno dei nostri. Quindi non è totalmente colpa di Juric, sicuramente, perché poi non è Juric che va in campo, così come ci sono sempre delle percentuali di responsabilità della società, ma non è Cairo che va in campo a fare quelle prestazioni, però Juric si piglia 2 milioni all'anno e questi non hanno un'idea di gioco.
E questa volta ce l'ha avuti in preparazione tutti quanti, perché quest'anno non c'è neanche l'attenuante di dire mi è arrivata mezza squadra l'ultimo giorno di mercato, ho lavorato con una rosa provvisoria, perché non è così.
Ma poi tutti che ha voluto lui. Ilic, esatto, 16 milioni, Vlasic riportato 13 milioni, ha fatto, non gli ha venduto scelte. Nessuno. Cioè...
Certo, ha fatto delle scelte, queste scelte anche costose. Per carità, poi anche su questo gli va descritto il quadro completo, nel senso che il triennio di Juric dal punto di vista del mercato è completamente in pareggio, perché le plusvalenze che ti ha fatto fare sono state investite sostanzialmente in questo mercato. Cioè il deficit di questo mercato, considerando anche Ilic, che ha avuto l'obbligo di riscatto, praticamente è la cessione di Bremer dell'anno scorso. E quella di Cingo di quest'anno, sì, è Lukic, esatto. Pareggia un po' il bilancio tra entrate e uscite. Però ecco, questo percorso, proprio perché lui ha avuto molti meriti nella rivalutazione del parco giocatori, delle cessioni, e quindi ha potuto permettere, il Torino si è potuto permettere di andare a prendere determinati profili, e quell'evoluzione di cui parlava Federico del primo anno non ci sta che si interrompa in questo modo, perché non va bene, perché invece si vede un'involuzione dal punto di vista del gioco, dal punto di vista del ritmo, dal punto di vista della gamba, e la preparazione è una responsabilità, e l'abbiamo sempre detto, di Juric. Oh. Continuano ad esserci 899 infortuni all'anno, non è una cosa ordinaria e normale. Poi chi è traumatico, però ti ritrovi in questa situazione, non perché la rosa è corta, come potevamo dire l'anno scorso, come potevamo dire 2 anni fa, perché i difensori ce ne ha bizzeffe. Hai rinnovato CG al doppio dello stipendio su esplicita richiesta di Juric, e questo non ha fatto un allenamento, non un minuto, un allenamento. Allora mi viene da dire che qualche responsabilità ce l'ha Juric.
Esatto, esattamente, ed era proprio questo che è il tema che volevo tirar fuori, ma come sempre sei un passo avanti a tutti quanti, Silvione, ed è proprio questo, cioè che io imputo tanto di questa involuzione al percorso che ha creato Juric, e la cartina tornasole in effetti è proprio quella, cioè che i giocatori non stanno in piedi. Obiettivamente hai tantissime scelte quest'anno, però se cominci già a contare la lista degli infortunati e togliamo i casi patologici come possono essere quelli di Pellegri o magari un Lazaro che adesso sta bene ma che potrebbe magari avere delle ricadute, ma perché lui tra virgolette geneticamente è in quella condizione, ma ci sono tanti giocatori adesso, i vari Buongiorno e poi Sazzono subito dopo, nella partita subito dopo, su quella successiva, cioè è una cosa che io dico da un anno e mezzo che è un problema serio, che i giocatori non riescano a fare più di un tot di partite consecutivamente, è un gravissimo problema. L'anno scorso dovevi intervallarti Ricci e Ilic, perché o prima si spaccava uno, poi si spaccava l'altro, ed era una situazione assolutamente ingestibile. Quindi io ritengo che, come avevo detto anche in estate, bisognasse fare un lavoro proprio sui preparatori atletici, proprio su tutta la preparazione, per riuscire durante la stagione a controbilanciare queste difficoltà fisiche che ci sono lampanti, non è successo nulla. Anzi, se si vuole, se mi permettete, è pure peggiorata. Perché adesso mi hai fatto ricordare tu, Silvio, che c'è Gigi fermo da 13 anni. Zima, che per me è un fantasma.
È rientrato, ma non è in condizione di giocare. Ieri era in panchina e non l'ha fatto entrare.
Appunto, cioè Zima in quella condizione lì. Hai tutte quelle situazioni un po' strane anche, poi di come si fanno male, che a me sinceramente comincia a creare dei fortissimi dubbi sulla capacità di gestione sia della preparazione sia della gestione poi stessa delle forze, delle partite da parte di Juric. Questa è una valutazione che purtroppo secondo me nel corso di questa stagione dovrà essere fatta per forza.
Guarda, sembra, dirò una cosa abbastanza, cioè, che pensavo anche l'anno scorso, poi per fortuna ho cambiato idea con il corso delle partite, perché appunto bisogna essere corretti nel dire, io questa tesi la sostengo un po' da, diciamo, da prima, ho preso anche abbastanza parolacce e parole brutte per aver detto che il Torino era in involuzione. Devo dire, e bisogna ammettere, che l'anno scorso poi nel finale di stagione c'è stato un periodo di ripresa in cui si sono viste delle speranze, si è vista una crescita, si è visto qualcosa, e mi sono perso però.
siamo di nuovo in involuzione.
Siamo di nuovo in involuzione, e me la ricorderò tra poco, ve la dirò, state con la suspense.
Bello, mi piace. No,
sicuramente comunque cosa. Il fattore atletico che comporta tutti questi infortuni è da mettere sul piatto della bilancia, ma in generale, al di là degli infortuni, si vede che, cioè, io mi dispiace, è la quinta volta che dico la stessa cosa, che questa squadra non corre, ma sembrano tutti bolliti, sembrano tutti molto affaticati. E poi...
Ecco, me la sono ricordata, sì. questa cosa che pensavo anche l'anno scorso è che quest'anno sembra esattamente l'ultimo di Mihajlovic, l'ultimo di Ventura. Sembra un anno da fine ciclo, e anche determinati mesi dell'anno scorso, prima di un finale ripresa, sembravano palesemente il trascinamento di un ciclo. Contratto in scadenza, ma secondo me è una questione
qua,
che...
il commento.
Che... Sì, ma... Boh, è una questione, ripeto, l'ha detto Federico, Juric prende 2 milioni l'anno, è l'ottavo allenatore più pagato, quindi... stiamo parlando di, cioè, che contratto vuole andare a prendersi Juric da qualche
parte. Ma poi ti hanno fatto un mercato migliorativo.
Sì, cioè, sì. Che, nel senso che...
un mercato migliorativo. Sì. Cioè, tu puoi, l'anno scorso sei arrivato nono, non mi ricordo più. Puoi fare di più, ma non puoi, ma non in questo modo, ma in questo modo proprio al di là degli obiettivi che tu puoi avere, proprio inaccettabile. Cioè, tu non puoi fare 38 partite così. Adesso alla settima di campionato, sì. E tu hai giocato, non dico giocato bene, tu hai giocato un'ora a Salerno, perché comunque abbiamo detto dopo Salernitana-Torino che la vittoria era giusta, ma non il risultato non raccontava tutta la partita, e vi posso concedere una mezz'oretta totale con la Roma. Cioè, tu hai giocato una partita su sette. Non è normale. Tra l'altro abbiamo esultato, come c'era un entusiasmo incredibile perché eri riuscito a 5 minuti dalla fine a riprenderla con la Roma, grande reazione. 3 giorni dopo gliene ha fatte 4 il Genoa. Adesso io non dico che dovevi vincere per forza, però, cioè, ce la fanno con Badel e Strootman a centrocampo. Penso che da Ricci e Ilic o Tamed ci si possa aspettare anche qualcosa in più.
30 milioni di centrocampo, diciamo, che rispetto a Badel.
Non so, sono diventati scarsi. No, perché mi dico a loro, non per puntare la luce su di loro, perché ce n'è di molto peggio, però perché ci pensavo prima mentre dicevi qualcosa tu, Gualti, su Ricci e Ilic degli infortuni. Sì. Cioè, non passiamo mai centralmente noi quest'anno. Mm-hmm. Non facciamo niente centralmente. Sì. Cerchiamo solo di liberare la gente sulle fasce a velocità slow motion, ma hai un centrocampo molto valido tu.
Ma in questa inchiesta che stiamo tirando su per Juric, vado a veramente a mettere non la benzina sul fuoco, letteralmente a lanciarmi pieno di benzina sul fuoco, andandovi a sottolineare anche sempre in raccordo al discorso che dicevate prima delle motivazioni e anche dell'involuzione, che a livello di dichiarazioni pre e post partita l'anno scorso era una polemica continua rispetto al mercato, che aveva perso i giocatori, quelli che secondo lui erano i più importanti, non erano stati sostituiti, e ha rotto, perdonatemi il francesismo, le palle tutto l'anno pre e post partita su questa cosa qua. Quest'anno è cominciata un'altra cantilena che va sempre a essere molto, non dico politically correct perché forse non è la cosa giusta, però è veramente troppo impersonale, ripete sempre lo stesso copione, sembra veramente che anche lui abbia addirittura perso la voglia di parlare con quelle persone, che poi, e chiudo per sapere la vostra opinione, che poi va al raduno della maratona a gasare il pubblico e facendo, diciamo, intravedere una partecipazione, un coinvolgimento nella piazza di un determinato tipo, molto alto. Quindi è un po' questo, non riesco veramente a decifrarlo come modello comunicativo. Già è un po' difficile da anni.
Perché è indecifrabile. Cioè, uno che dice da 2 anni che no, perché noi siamo ad un livello in cui... Ieri ve l'ho scritto prima dell'intervista sul gruppo. Sì. Cioè, era proprio scontato che lui dicesse no, perché al livello in cui siamo le squadre sono tutte livellate, vincere è difficile con tutti se non sei al 100%. Questa tiritera si ripete da 2 anni. In più, ci aggiungi che ogni volta giustifica la squadra quando in campo si vede poco nulla e dice no, perché la partita è tosta, non abbiamo sfruttato l'occasione, però c'eravamo, i ragazzi ci sono. Che francamente è una visione semplicistica e che mi preoccupa pensare che lui poi si spieghi il risultato di ieri in quel modo. Cioè che vada dentro gli spogliatoi e dica ragazzi, bravissimi, peccato, il Verona è del nostro stesso livello, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È molto preoccupante da questo punto di vista. Ieri ha menzionato 4 volte il campo nel post partita, no, perché il campo non ci permette di giocare, perché il campo così, il campo colà, ed è un altro alibi per quanto mi riguarda, perché su quel campo ci giocano anche altre squadre. Poi non mi pare che sull'Olimpico, che era un prato meraviglioso, tu abbia fatto un gioco così spumeggiante e la circolazione di palla ne abbia risentito in maniera così...
Sai chi è che ha un campo bellissimo? La San Siro. Chiedi
com'è andata. 4 pere, esatto. Ma l'ha detto anche. La cosa per me più incomprensibile di questo inizio di stagione di Juric, per quanto sia comunque un disco rotto e ne dica di ogni, non so se avere così tante scelte a disposizione sia un vantaggio o uno svantaggio. Dopo che per 2 anni...
Per due anni bisogna alzare il livello, non abbiamo alternative, però non abbiamo più Brecalo, però mi hanno venduto Pobega, 2 anni così...
E allora tu con questa dichiarazione mi confermi che ci stai capendo poco, perché anche le rotazioni di queste partite con l'infrasettimanale nel mezzo, il Torino ogni volta che gioca la partita di mercoledì sembra che, non lo so, che i giocatori siano andati in miniera, e anche nelle parole di Juric, gestione è impossibile, e poi perdi con pareggi con la Roma che sembra averne più di te, e la Roma ha fatto anche l'Europa League, una trasferta infernale, è andata a vincere, cioè la Lazio ha fatto la Champions, quindi aveva più partite nelle gambe e ti ha massacrato nel finale, tu non hai reagito, quindi anche a livello di gamba era superiore, cioè scuse che non reggono, cioè alibi che non mi sembrano così concreti come Juric voglia mostrare che siano, ecco.
Sì. No, io sottoscrivo tutto, è proprio un tema che avrei voluto toccare, sono contento che l'hai tirato fuori Gualti, perché è proprio è una tiritera che si ripete ogni partita, le stesse cose, ma poi mi sembra proprio, io lo so che nel calcio si vive di frasi fatte, non so se vogliono fare una mega super cazzola a tutti, esatto. Però sembra che vivano proprio in una realtà alternativa, cioè tu non puoi dirmi dopo la partita di ieri, che è solo l'ultima di una lunga serie, che i valori sono simili e che è stata una partita tosta e che i ragazzi hanno fatto il massimo e che sei stato bravo perché hai contenuto il Verona.
Cosa hai contenuto? Ma non oggi ieri ha detto oggi abbiamo giocato per vincere,
i ragazzi hanno dato tutto, non è vero, perché a fine primo tempo se va bene non avevano neanche sudato. E la stessa cosa, e mi aggancio alle parole di Ricci, ma perché ho sentito l'intervista di Ricci, sapete che io non avrò mai niente contro Ricci, lo adoro, però senti l'intervista del giocatore di turno e ti dice l'atteggiamento è stato quello giusto, è stata una partita molto tosta, molto dura, ma non è vero. Non è stata una partita in cui è venuta una squadra più scarsa a stare chiusa, a fare niente, a cercare di perdere tempo sperando di fare un punto, e tu li hai facilitati perché da parte tua hai schierato il niente contro il niente, perdevi tempo tu nelle tue rimesse laterali anziché velocizzarle.
La rimessa di Bella...
cosa che non siamo capaci a battere, le rimesse laterali. un'altra cosa.
Sì, ma quella è responsabilità dell'allenatore, ad esempio. Io un po' ho giochicchiato.
Non c'è nessuno che si muove.
Noi a inizio anno preparavamo le rimesse laterali, avevamo tre differenti uscite sulle rimesse laterali in base alla zona di campo in cui ti trovavi. Tu ieri al 90esimo avevi Bellanova con la palla in mano, due giocatori fermi con Vlasic che cercava di proporsi in qualche modo, e il nulla, cioè proprio un minuto di attesa per una rimessa laterale.
Non hai fatto nulla, non puoi venirmi a dire, ma ripeto, non perché sia Ricci, ma in quanto qualsiasi membro del Torino FC, non puoi venirmi a dire che l'atteggiamento è stato giusto e che è stata una partita tosta in cui hai fatto il massimo, perché, ripeto, sono 5 partite e mezzo su 7 che tu non fai niente. E hai avuto un avvio di campionato favorevole, perché hai trovato tre squadre scarse in casa e hai trovato la Roma e la Lazio entrambe in un momento di difficoltà che non sei stato capace di sfruttare.
Lazio nel peggior avvio da 20 anni a questa parte. Sì,
l'unica squadra che non è riuscita a fare gol alla Lazio, ma per forza perché non hai tirato, contro la Lazio hai fatto 0 tiri veramente. Quindi non venite poi a raccontare una realtà differente, solo questo.
Sì, 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 è vero, anche perché poi vedi di fronte una squadra come il Verona, che è veramente, ho visto sbagliare una quantità di passaggi nella zona della tre quarti offensiva che a me sembravano imbarazzanti, cioè, quindi non avevi di fronte lo squadrone della morte, anzi tutt'altro, e appunto venire a raccontare questa storiella è fastidioso anche per un tifoso medio sentirsi dire queste cose dopo una prestazione del genere, e soprattutto adesso questo ne approfitto per introdurre quello che poi è l'argomento abbastanza pregnante, ovvero che stiamo arrivando al derby e la fine della partita contro il Verona racconta di fischi, cioè i tifosi del Toro, la Maratona ha fischiato la squadra alla fine, non in maniera assordante con cori mandatevene brutti idioti, ma comunque fischi di poco gradimento di quello che è stato visto durante i 90 minuti.
Spero. Nel senso che io non ero allo stadio, ma ho letto che invece ci sono stati i classici applausi di incoraggiamento per il derby. Se ci sono stati fischi, poi...
no, ci sono stati fischi prima, perché... alla fine, cioè dopo il fischio dopo il fischio finale ci sono stati dei fischi, e poi dopo ci sono stati i classici cori motivazionali pre-derby, perché boh, credo che quella sia una cosa abbastanza di...
Pare che siano arrivati dagli altri settori dello stadio i fischi, e dalla Maratona invece i cori di incoraggiamento. Anche nell'intervista post partita l'hanno citato, e si riallaccia al discorso di prima sulle dichiarazioni, perché poi lui ha risposto in una maniera che a me ha fatto cadere le braccia, cioè dicendo no, il pubblico è spettacolare, però questo è il problema che si crea quando le aspettative sono alte e il pubblico si aspetta di vincere tutte le partite 3-0. No, non è così, cioè, no. Falso. Cioè, uno si aspetta che con quella squadra che hai riesca a proporre un calcio migliore di quello che ci aspetta una vittoria in casa, visto che hai vinto col Genoa per caso, altrimenti saresti a secco in casa da marzo 2023, cioè.
Ma ti dico di più, una partita delle ultime 11 si aspetta caso. Di vedere qualcosa, perché c'è gente che ha pagato per andare ieri. Ci sono sembra un discorso qualunque,
è un discorso popolare, però hai ragione,
cioè ci sono 8.000 persone di cui io non mi capacito, che hanno fatto l'abbonamento e vedono 19 partite così, e non hanno e costa un abbonamento, e non hanno il diritto di lamentarsi, non del fatto che tu non vinci, perché puoi anche perdere tutte le partite in casa se gli eventi girano così, ma che tu non riesca a produrre niente. Cioè io vado allo stadio, quest'anno è allucinante guardare il Toro, guardate che è noioso, è a metà tra noioso e sfiancante, è molto fastidioso. Io pago per vedere niente e vorrei ben vedere che non fischio. Domani c'è l'allenamento a porte aperte, io spero che vadano a fischiarli, cosa che non succederà.
Visto che stai facendo il populista, faccio il populista anch'io. Perché quando c'era Mazzarri non andava bene? Cioè, nel senso, perché Mazzarri ha preso, diciamo, vagonate di quella sostanza marrone. Esatto, per un gioco non spettacolare, perché il Torino era chiuso, perché il Torino non proponeva gioco offensivo, stiamo vedendo non la stessa cosa, quasi peggio.
Molto di peggio.
Perché almeno con quel tipo di gioco, un gioco molto più aggressivo, almeno spettacolare dal punto di vista dell'intensità, avevi conquistato una qualificazione in Europa, la migliore stagione della storia del Torino nell'era dei tre punti, avevi ottenuto dei risultati importanti anche in quel girone d'andata pessimo, eppure le critiche si erano sprecate.
Ti dico la stessa cosa che dicevo l'anno scorso, ci sono degli allenatori, tra cui per esempio Mihajlovic, che sono stati cacciati perché ai tempi evidentemente le aspettative erano più alte, non lo so, ma sono stati cacciati per molto meno, per dei risultati meno negativi di questi qua, e anche meno negativi di quelli che hai fatto in un filotto dell'anno scorso. Sì. Questo è un dato di fatto. Io non sto dicendo che sia necessario cacciare Juric. Andiamo avanti con Juric, alla settima di campionato, gli hanno fatto la squadra per lui, qualcosa andiamo succederà. Però, come direbbe il buon Vittorio Feltri, cioè è fattuale che degli allenatori sono stati cacciati facendo meno peggio di quello che stiamo vedendo adesso, sia in termini di prestazioni che in termini di risultati. Quindi qualcosa deve fare questo qua.
Perché? Quindi secondo voi quanto pesa il derby adesso in questo momento? Intanto leggo che Edo Giordi dice che Sinisa è stato cacciato perché la squadra giocava male da mesi e aveva una rosa migliore di questa.
Sulla rosa?
No.
La rosa non sono d'accordo
perché comunque, cioè, se non vado errato, Mihajlovic ha giocato con Acqua ancora a centrocampo, Obi a centrocampo. In attacco sì, ha avuto il miglior Belotti di sempre. Esatto, ha avuto il miglior Belotti di sempre per una stagione, poi rotto anche per colpa sua, va bene, perché lo ha tenuto troppo in campo, però...
No, ma poi Mihajlovic aveva tutti i suoi difetti dal punto di vista tecnico, tutto quello che volete, però
buon'anima giocava con...
Cioè, io avevo l'abbonamento quando c'era Mihajlovic, non è che uscissi proprio sempre soddisfatto dallo stadio, perché pigliavamo tre gol da tutti, però no. Producevi, però qualche idea ce l'aveva la squadra.
Sì. E comunque rinnovo che giocava con Aieti Carlao dietro e Rossettini quando era in giornata, ed era veramente una giornata brutta, quindi non è la difesa che ha Juric quest'anno, non è comunque una squadra secondo me che si può paragonare, però sì, per
molti parallelismi sulla situazione, perché lì lui cambia, il secondo anno cambia dal 4-3 al 4-2-3-1, pretende Niang, arriva Niang con un costo del cartellino spropositato, l'attacco è Belotti davanti, reduce da 27 gol, trattenuto dalle offerte di mercato, con dietro Niang, Iago Falk e gli Aic, Baselli a centrocampo con Rincon appena preso, dietro il Torino faceva piangere, ma questo è un altro discorso. Però avevi Sirigu in porta,
perché secondo anno comunque avevi Ansaldi e Moretti e Zappacosta, no, perché l'hai venduto, ma avevi De Silvestri che faceva il suo.
Il problema lì era, però il problema era lo stesso, che poi quel Torino lì non aveva, cioè proprio si è visto subito che non aveva un'idea di fondo. E io mi ricordo la partita con, penso, non mi ricordo neanche se non era la partita dell'esonero, ma mi ricordo questa partita con la SPAL fuori casa, mi pare una sconfitta, in cui proprio si vedono gesti di rassegnazione quasi, di Baselli che butta le braccia e non sopporta più le indicazioni di Mihajlovic. Proprio c'era lo stesso processo di, diciamo, di lassismo, involuzione. Per questo è importante, però, ed è fondamentale il derby. Ecco. Perché l'ho scritto,
rimetto su quella maledetta classifica che era inutile prima,
a parte per i punti, perché come dicevamo, dopo la sosta c'è l'Inter, quindi tu rischi di fare un punto col Verona e un punto con la Roma, due punti in cinque partite, quindi un filotto terribile. Ma il discorso è, in questi due anni e mezzo di Juric ci sono sempre state delle fasi, le citava prima anche Federico, delle fasi in cui i risultati non sono arrivati, in cui le prestazioni sono state negative, in cui si poteva fare il salto con squadre più piccole e non hai vinto, però dopo, cioè, diciamo, la fase negativa si è sempre arrestata con una grande prestazione in cui il Torino ha fatto capire, o la squadra ha fatto capire, che era con Juric, seguiva Juric e voleva ancora spendersi per Juric. Anche partite non vinte con le big, perché ne abbiamo vinte poche effettivamente, però reazioni proprio d'orgoglio in cui rivedevi il Torino di Juric che ti piaceva dopo alcune prestazioni anemiche, e questa partita è, cioè, è a questo livello. Detto che Juric probabilmente in un ventennio di derby che sappiamo come sono andati, quindi però probabilmente Juric ha giocato i peggiori, il derby in casa l'anno scorso, il derby in casa 2 anni fa, cioè delle partite brutte proprio da vedere, e quindi assume questa doppia valenza, un po' questo cambio di tendenza con la Juve, che però ovviamente non possiamo addebitare a Juric, ma un po' di responsabilità per come ha affrontato questi 2 anni di derby ce l'ha, e un po' perché si attende una risposta della squadra, cioè se vediamo un'altra volta una squadra così molle, così sulle gambe, cioè inizia a esserci un problema abbastanza serio da risolvere.
Sì, questo...
sì, ma comunque stai tranquillo che se vedi una squadra come questa, non... cioè la Juve è come il Milan, non... ti triturano come la Lazio, cioè finisce come contro il Milan. Non ti puoi permettere proprio di avere questo atteggiamento qui. Tra l'altro arriviamo al derby con un tot di infortunati da valutare.
Sì.
Io farei più attenzione, onestamente, sembrerà un ragionamento brutto, ma farei più attenzione agli infortunati loro che ai nostri, perché l'ultima partita la Juve aveva fuori sia Vlahovic che Milik per infortunio, e questo non sarebbe male. Detto che se giochi così ti segna chiunque. Però sì, poi sono d'accordo che il derby è una partita che si prepara da sola, che il derby è importante.
No.
Che...
secondo me no.
magari negli anni 80, negli anni 70 si preparava da sola. Ma da
no, a livello motivazionale, a livello tecnico non prepariamo neanche le altre, dobbiamo preparare il derby.
dovremmo, in teoria anzi a maggior ragione non hai preparato le altre, almeno una prepara.
La cosa che volevo dire era che sono d'accordo che il derby sia ovviamente al suo valore, al di là della classifica, e come ho letto stamattina, come si legge tutti gli anni, visto che il Toro la partita prima del derby non la vince mai, può essere lo spartiacque che o ti rilancia in positivo o ti butta affossa giù in negativo, ti affossa, eccetera. È sempre lo stesso discorso.
Per me Ivanovic fu fatale.
Sì, Coppa, ma ti ripeto...
Italia.
Tra l'altro un derby rubato malamente,
molto 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 rubato quello, sì, con un fallo di Khedira sul fallo secondo gol della Juve. Sì, ancora mi ricordo una partita veramente controversa,
quello dell'espulsione di Rincon, se non sbaglio.
Sì, dell'espulsione di Rincon, ma non fu molto fortunato, no, di Rincon, Mihajlovic nei...
di Acqua, però
non era quella campionato. Non no. Era in campionato a maggio, eravamo avanti 1-0 col gol di Ljajic.
No. Secondo me è lo stesso,
No, perché quello lì di Acqua è quello in cui hai fatto 1-1.
Fatto 1-1 col gol di Ljajic su punizione, e poi Higuain all'89esimo ti ha purgato, che hai giocato mezz'ora abbondante, sì, in 10, e comunque stavi tenendo, e alla fine Higuain da fuori area ti ha fatto gol. E invece quello
quell'altro in Coppa Italia, se non sbaglio, è finito 2-0.
2-0, sì.
Da tipo Douglas Costa, può darsi il primo, il secondo sicuramente Mandzukic, che parte, sì, da un fallo netto di Khedira su Acqua,
sì, ma netto, clamoroso proprio. Sì, è vero. Comunque, è vero.
Quest'anno io mi gioco tripletta di Rabiot, per esempio.
Così. Ma non so se Rabiot, ma comunque i pronostici,
una fatica immensa a tenerli, sì, questi, cioè fisicamente.
Come vedete, anche i commenti non sono molto positivi,
ma per forza.
Cioè, ma... non c'hai il tono giusto, ti surclassano.
Facciamolo questo super mega pronostico, che ho deciso di trovare una regola tutta mia, perché ovviamente andiamo a fare quella che è un po' un riassunto di quello che cosa è successo in questa settimana. Sono state 2 partite, avevamo fatto 2 pronostici a testa, io, Fede e Nick, purtroppo Silvio non c'era, e Federico aveva detto 1-1 e 2-0, quindi 1-1 a Lazio, come si suol dire, e 2-0 qua a Torino contro il Verona.
Manco un po' ambizioso,
un po' ambizioso. Io lo ero stato ancora di più, con uno 0-1 e 1-0, 6 punti tra Lazio e Verona, perché ci credevo, ero convinto dopo la reazione emotiva contro la Roma, invece ovviamente ho cazzato clamorosamente. Nick Hill è stato quello più centrato, puntando anche lui su una vittoria contro la Lazio, ciccata completamente. Ma l'1-1 contro il Verona l'ha preso e quindi, come giustamente bisogna riportare, Nick va a 4 punti in classifica, anche se adesso non c'è, ma prima o poi secondo me ritornerà, ve lo dico, non è sparito dalla faccia della terra. Io e Fede rimaniamo allo stesso punteggio della scorsa volta e siamo lui a 2, io a 1. Adesso ho deciso che chi azzecca il risultato esatto del derby fa 6 punti. Raddoppia il risultato esatto. Quindi prego, dottori, abbiamo già in realtà, se vogliamo riportarlo subito,
il pronostico di Nick.
Nick, che sul nostro gruppo ha decretato un 1-0 Juve, quindi sconfitta all'Allianz Stadium con la Juve per 1-0. Lascio a voi l'onore e l'onere.
3-1 più Rabiot.
Bravo. Cosa vuol dire? Io sono d'accordo col 3-1 per la Juve, non con Rabiot. Cioè, non lo so. Comunque 3-1 per la Juve.
Segniamo subito. Ok. O segniamo subito o facciamo 2-0, 2-1 che ci illude e poi ci bastonano. Poi ci bastonano come al solito.
3-1.
Io, dai, siamo in grandissimo... Ah, Edo Giordi vuole partecipare a questo contest incredibile. Dice addirittura 4-1, sempre per stare su questa baraonda di felicità e di positività. Però è giusto, in effetti, facciamo cacare. No, io, vabbè, cambio completamente marcia. Non dico che lo vinciamo, ma secondo me 1-0-0... brutto, questo si potrebbe riuscire a
la vedo male informata sul fatto che la Juve non segni nel derby.
No, lo so, è vero, io me la gioco così, a sentimento, perché io
cioè, proprio il punticino che tiene salda la panchina di Juric, esatto, cioè, ci costringe esatto. Altri 2 mesi di calcio champagne contro la Salernitana, cioè, in casa, cioè
allora domanda vai, per vai. Voi e per il pubblico, io so già la risposta, ma così. Se finisce veramente male, tipo come stiamo dicendo io e Silvio, come sta dicendo Edo.
Cioè 3-1, 4-1.
Sì, o comunque finisce anche 1-0, ma che proprio ripeti un'altra prestazione di questo tipo. Poi hai la sosta, quindi hai 2 settimane. È veramente a rischio Juric?
No, non è a rischio, assolutamente, a livello, secondo me, societario non è a rischio, perché non credo che Cairo voglia imbarcarsi in un altro stipendio di qualcun altro, quindi non penso che voglia lasciare i 2 milioni, perché non è che tu smetta di pagarli, quindi continuare a pagare Juric per prenderne un altro e magari sicuramente prenderne uno di un livello più basso, perché al 3 di ottobre, anche fosse il 10 di ottobre, non puoi trovarne uno migliore di Juric al momento, perché o chiami Antonio Conte e gli dai 10 milioni all'anno e allora
condividi un attimo lo schermo, dai, condividi il mio schermo che sta sotto streamata.
Oddio, oh mamma, cos'è? Non riesco a leggere. Ah, oddio, no.
Allenatori disponibili sul mercato.
Però, no, però continuavo con la cosa che c'è, cioè, anche vero, c'è anche Zinedine Zidane disponibile, ma non penso, cioè, che si vada ad investire su una cosa come 20 milioni l'anno per Zinedine Zidane o 10 per Antonio Conte. Quindi al momento, purtroppo, secondo me è anche complice nella mentalità, nella mente di Juric questa cosa. Non c'è un allenatore migliore di Juric al momento disponibile da cui poter ripartire da pagare meno di lui. E quindi Cairo, aziendalista com'è, lo conosciamo, chi lo chiama braccino, chi lo chiama aziendalista, alla fine sono due facce della stessa medaglia, obiettivamente non c'è una reale soluzione, quindi non è a rischio per quel motivo lì, basta, ho finito.
Poco da aggiungere, giustissimo. In un mondo ideale il Torino saluterebbe Juric, soprattutto tu parli di una sconfitta catastrofica, cioè di una roba tipo un 4-0, 5-0 nel derby, una cosa del genere.
Sì, ma anche cioè, se tu ripeti il non gioco che stai facendo da inizio anno, senza, perdi 2-0, però di nuovo non fai un tiro in porta per la quarta partita di fila. Sono chiari i segnali che c'è qualcosa che non va. Poi io sono d'accordo, sono d'accordo con quello che ha detto Gualti. Cioè io non penso che in ogni caso avrebbe esonerato, anche perché al di là dell'ingaggio gli ha fatto la squadra come vuole lui, gli ha preso tutti quelli che vuole lui, quindi ne chiami un altro a cui non andranno bene, ha fatto milioni di investimenti per nulla. Ma al di là di quello, così, ipoteticamente.
Sì, secondo me un sondaggio esplorativo, non con altri allenatori, ma per capire qual è la situazione, soprattutto appunto se non dovesse arrivare questa reazione d'orgoglio, cioè se si dovesse percepire che la squadra sta mollando, una valutazione, eppure più di una valutazione, Torino la farà, secondo me. Perché va bene quello che ha detto Gualti, è giustissimo, però bisogna capire intanto se questa squadra si salva. Nel senso che se in proiezione questa squadra fa 50 punti, puntavi a qualcosa di più, puntavi a migliorarti, va bene, non è successo, delusione da questo punto di vista, saluti Juric, scade il contratto a fine anno e poi riparti con un nuovo ciclo, cerchi un altro allenatore. Però se la squadra veramente perde con la Juve, perde anche con l'Inter, la classifica inizia a diventare quella che può diventare, questa squadra non segna, non vince in casa, con le piccole non riesce mai a prendere il largo, cioè, diventa anche complicato capire se la squadra ha i margini per salvarsi, perché poi non ci dimentichiamo che ogni volta che il Torino ha rischiato di retrocedere, anche negli ultimi anni, questa cosa è successa perché si partiva con delle ambizioni, si partiva con determinate aspettative, e poi invece ci si ritrovava nel fango e non si sapeva come uscirne. Questa cosa può rappresentare un pericolo, perché io non ci credo che il Torino rischia di retrocedere quest'anno, assolutamente. Penso che al massimo appunto si ripeta una stagione da 45-50 punti, archivi e ciao, vai avanti. Yeah. Però se ti ritrovi lì nel fango poi è difficile, anche perché il livello della Serie A in basso si è alzato, a parte due o tre squadre che in questo inizio di stagione sono parse veramente inguardabili, tra cui io ci metto anche il Torino, perché a parte i risultati, alcuni risultati, ma il livello è quello che è, Torino rischia di salvarsi, di non salvarsi, però ecco, qualche valutazione bisognerebbe iniziare a farla da questo punto di vista, qualora arrivassero altri risultati negativi e altre prestazioni negative, più che risultati negativi.
Decisamente, queste saranno considerazioni da fare, ma direi che per oggi abbiamo dato il nostro nelle analisi, e comunque continuo a sottolineare di quanto sia facile andare avanti quasi per un'ora a parlare del Toro che fa schifo, quando il Toro vince ancora un po' e non facciamo le puntate.
Ma io, se vuoi, c'è un'altra ora, non ti preoccupare.
No, infatti, questa è troppo, troppo interessante, va anche a vedere la mentalità del tifoso del Toro. Ci sta, è giusto, purtroppo, quando c'è da parlare perché c'è qualcosa di negativo. Ragazzi, è stato veramente un grandissimo piacere stare quest'oretta con voi. Poi per l'episodio numero 168 concludiamo qui. Un grande saluto a tutti quelli che ci hanno seguito, come al solito una chat molto molto calda. Ciao Fede.
Ciao Gualti, ciao Silvio e ciao a tutti.
Ciao Silvione.
Ciao a tutti ragazzi.
E ragazzi, buon derby, come al solito non godiamocelo, guardiamolo con gli occhi chiusi, perché tanto è sempre dura. Ciao.
Ciao.